Dunque, l'anno scorso mi ricordo che alla prima lezione ho fatto un'operazione così, insomma, performativa, e cioè ho portato tutti i libri di Gramsci, insomma, uno sforzo abbastanza impegnativo, li ho messi sul tavolo per esibire: questo è l'uomo di cui stiamo parlando, l'autore dal quale partiamo, perché ci sono, a un conto approssimativissimo, 7.000 pagine a stampa che uno oggi può vedere sotto il nome di Antonio Gramsci. 7.000 pagine a stampa, non sono poche, messe in fila sul tavolo, appunto, fanno una bella fila di libri. Ora, il punto è che lui non ha scritto un solo libro in vita sua, cioè nessuna di queste 7.000 pagine a stampa è uscita raccolta in volume mentre lui era vivo, sotto il suo nome. Di queste 7.000, grosso modo 2.300 sono dei quaderni. 800 di lettere, entrambi del carcere, quaderni e lettere, e 500 di lettere di periodo precarcerario. Quindi, grosso modo, la metà sono degli inediti, inediti assoluti e per definizione, cioè non destinati alla pubblicazione, e l'altra metà erano scritti, editi assoluti, in parte a suo nome, perché lui, diciamo, era un dirigente politico, ma come principale attività era un giornalista. Ha scritto per varie testate: Il Grido del Popolo, L'Avanti, L'Unità fondata nel 24, soprattutto L'Ordine Nuovo, che fu una creazione originale, e poi diremo qualcosa su qualche elemento di biografia, quindi ci torniamo. Ma erano tutti scritti appunto d'occasione, e lui si rifiutò anche un personaggio importante, morto giovanissimo, Piero Gobetti, che fu suo amico, pur non essendo assolutamente comunista, ma liberale, come si diceva allora. Forse vuol dire cose parecchio diverse da quelle che intenderemmo oggi. Avrebbe voluto fare delle raccolte dei suoi scritti, gli aveva proposte, eccetera, e lui si era sempre rifiutato perché, appunto, erano scritti d'occasione. Quindi una metà di questi 7.000 sono effettivamente usciti a stampa, e una metà, diciamo, sono assolutamente, erano comunque non destinati alla pubblicazione. Il che pone il problema: come si legge, come ci si confronta con questo autore di tutto questo materiale che nasce sparpagliato e per una buona metà non destinato alla pubblicazione. Ci torneremo variamente, ma i quaderni del carcere, che sono la cosa, diciamo, più importante che noi abbiamo come testimonianza del pensiero di Gramsci, e che contengono note scritte tra il 29 e il 35, 1929 e 1935, sono scritti a penna corrente, come dice lui. Ci sono numerosi passi dei quaderni in cui lui continua a ripetere questa cosa: questo è molto provvisorio, potrebbe rivelarsi vero l'esatto contrario, non ho gli strumenti bibliografici per approfondire, non ho la possibilità di fare le comparazioni che mi servirebbe. Quindi ci sono tutta una serie di osservazioni nei quaderni che sottolineano questo carattere assolutamente provvisorio e diciamo, di sperimentazione, di laboratorio della sua scrittura, non destinato alla pubblicazione. Però noi adesso abbiamo queste 7.000 pagine pubblicate, come si usano, come si leggono, come ci si confronta. Ora, già appunto l'anno scorso mi era capitato, mi sono riletto io gli appunti delle mie lezioni dell'anno scorso, mi era capitato di far notare che in realtà questo non è un caso, cioè non è proprio diffusissimo, ma neanche così raro che nella storia della cultura abbiano un'enorme influenza degli scritti pubblicati, ma che non erano nati per la pubblicazione o che non erano mai stati pensati per la pubblicazione. Mi sono appuntato questi nomi in ordine cronologico: Saussure, Malinowski, Wittgenstein, Benjamin e De Martino. Ferdinand Saussure è considerato il fondatore della linguistica moderna. Il suo corso di linguistica generale viene edito agli inizi del Novecento e contiene alcune caratteristiche, osservazioni che non c'erano prima da nessuna parte: l'arbitrarietà del segno, il fatto che un segno sia fatto di significante più significato, che le lingue veicolino i loro significati e li si possa interpretare da un punto di vista sistemico, cioè a seconda del resto che c'è in quel momento. Quella cosa vuol dire quello e non altro, da qui nascerà tutta l'impostazione dello strutturalismo. Questo corso degli inizi del secolo lui non l'ha mai scritto, lo hanno scritto dei suoi allievi, che poi sono diventati dei linguisti, dagli appunti delle lezioni. Cioè gli appunti delle lezioni di Ferdinand Saussure sono diventati, per la cura di Charles Baillie e l'altro non mi ricordo, il corso di linguistica generale da cui è nata la linguistica moderna, che si è a lungo configurata come la disciplina guida degli studi umanistici, diciamo di impostazione non storicistica. Malinowski, sì. L'osservazione partecipante, lui non l'ha chiamata così, nonostante questo gli sia scritto nel Fabietti, ma l'ha codificata, l'ha sperimentata all'Etrobriand e l'ha codificata nell'introduzione di Argonauti del Pacifico Occidentale, quindi comunque ci rimarrebbe. Ma bene o male sarebbe rimasto nella storia degli studi come un Radcliffe Brown, come un Evans Pritchard, il grande funzionalismo inglese classico. Perché si è ricominciato a riparlare di Malinowski a un certo punto e non si smette di parlarne negli ambiti postmodernisti, la svolta testuale, writing culture, eccetera? Perché la vedova decise di pubblicare il diario scritto da Malinowski mentre faceva ricerca sul campo all'Etrobriand. Diario che non era destinato alla pubblicazione, qualcuno lo chiama diari segreti, no, non erano segreti manco per niente, però erano privati, cioè lui scriveva come scrivono i diaristi, poi se decidono di regalarli alla fondazione diaristica, all'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, che ormai ha 7.000 diari, è una cosa stupenda, meravigliosa. È una fonte di studio importantissima, però il diario nasce per chi lo scrive come scrittura privata e Malinowski ci scriveva notoriamente di tutto in quei diari. E però, passato lo shock iniziale, lo scandalo, ma come dice Negri ai Negri, i selvaggi, c'aveva voglia di andare con i bianchi, e invece in Argonauti dice: per carità, la prima cosa da fare è piantare la propria tenda al centro del villaggio e non frequentare i bianchi. Lui faceva entrambe le cose, però ne raccontava solo una, che non è falso, era un distillato con un preciso scopo metodologico. Se vi leggete l'articolo di George Stocking, La magia e l'etnografo, è interessantissimo, lo scaricate dal mio sito di qualche anno fa, di un corso di qualche anno fa, E spiega, decostruisce molto bene tutta una serie di cose che deliberatamente Malinowski costruiva. Non aveva previsto che uno leggesse i suoi diari. Malinowski è un autore moderno, Alberto Sobrero ci ha scritto recentemente dei libri, perché c'è questa cosa del diario e fa da contraltare alla figura pubblica e tutta la tematica, appunto, writing culture, Geertz, l'antropologo come autore, dal considerare entrambi questi testi insieme, cioè quelli pubblicati e questo non destinato alla pubblicazione, assume tutto un altro spessore e rilievo. Ludwig Wittgenstein, che adesso è un po' passato di moda, ma anche lui è stato un importantissimo punto di snodo per la filosofia del secondo Novecento, in vita ha pubblicato una sola cosa che si chiamava Tractatus Logico-Philosophicus e lì si è fermato. Era uno molto originale come personaggio. Quello che nella storia di Zurigo si è chiamato il secondo Wittgenstein, che di fatto rovesciava completamente le impostazioni dell'opera pubblicata in vita, non ha scritto una riga. Teneva lezioni, scriveva note tipo Gramsci sue e non ha mai pubblicato niente. Hanno pubblicato tutto i suoi allievi dopo che è morto e è un'opera importante tanto quanto la prima, anzi, essendo molto più consonante con le sensibilità successive, di fatto si studia e ci si ispira al secondo Wittgenstein, quello che lui non aveva pubblicato. Benjamin De Martino, Walter Benjamin e Ernesto De Martino hanno scritto tanto in vita, ma una delle opere principali di Walter Benjamin, I passaggi di Parigi, non mi ricordo qual è il titolo esatto, ce l'aveva come grande manoscritto ed era per lui l'opera massima della sua vita. Quando si suicidò non riusciva a passare tra Francia e cercava di andarsene in Spagna con l'invasione nazista della Francia e aveva questo grande manoscritto in borsa, che però era rimasto allo stato, diciamo, di carte non complete, non concluse, eccetera, ed è considerato una delle sue opere maggiori. Ernesto De Martino, quell'importantissimo libro che va sotto il nome di La fine del mondo, non è un libro, è una raccolta di note, saggi, schede di lettura, abbozzi, eccetera, al quale stava lavorando da molto tempo. Lui morì di cancro nel 65, quindi non fece proprio in tempo, ma ci stava lavorando da tempo, raccoglieva un po' e tirava le fila un po' di tutte le tematiche di cui si era occupato fino allora. È entrato in circolo nel 77, quindi 12 anni dopo la sua morte, curato da Clara Gallini, e ne sono state fatte varie riedizioni con nuove introduzioni, eccetera. E De Martino è praticamente l'unico autore italiano di cui si parla a livello antropologo. E si continua a parlare a decenni dalla sua morte, hanno fatto i 50 anni l'anno scorso e si continua a scriverne e a dibatterne. La fine del mondo raccoglie nella sua incompiutezza e anche farraginosità tutta una serie di tematiche che sono fra le più discusse e dibattute. Quindi il caso di Gramsci, che è noto, studiato, famoso, eccetera, per i quaderni, non è unico, però effettivamente pone dei problemi. Queste note a penna corrente, teoricamente per sapere quello che effettivamente dice Gramsci, uno se dovrebbe leggere tutte. E oltretutto, secondo Baratta, per esempio, non è neanche giusto parlare solo dei quaderni, ma si dovrebbe parlare dell'opera del carcere, mettendo insieme lettere e quaderni. Le lettere sono appunto diciamo, ricorrono molte delle tematiche raccontate elaborate nei quaderni, ma con un registro molto, molto personale, e, cioè, molto vicino alle questioni che più lo coinvolgevano, e ad onta delle apparenze era una persona molto passionale anche Antonio Gramsci. Un'altra strada possibile di avvicinarsi al lavoro dei quaderni di Gramsci, è quello delle antologie. Ne sono uscite tante nel corso dei decenni. Antologie, questa che mi sono portato appresso perché è l'ultima che mi risulti pubblicata nel 2014, Lelio Laporta e Giuseppe Prestipino, diciamo, danno una lettura per argomenti, per macro argomenti: il capitalismo e la sua crisi, che cos'è la rivoluzione passiva. I subalterni possono parlare dall'interesse materiale alla consapevolezza politica, come si diventa egemoni, intellettuali, cultura, educazione, eccetera, che sono titoli loro, che diciamo radunano delle tematiche gramsciane e elencano note prese dai quaderni messe in fila come a costruire un discorso filato. Questa è una delle possibilità. Diciamo, è possibile anche autogestirsi le cose. Io personalmente feci la tesi di laurea su Gramsci un po' di tempo fa, e quindi, essendoci il vecchio ordinamento, e dato che uno per la tesi ci metteva molto tempo, mi sono letto i quaderni di fila, l'ho schedati per intero, eccetera. Oggi, semplicemente da un punto di vista didattico, questo non sarebbe più possibile e proponibile, affrontare questa cosa. Quindi si lavora un po' per approssimazioni. L'anno scorso, dato che l'argomento del corso appunto era più centrato sulle faccende italiane, letture italiane, eccetera, io ho semplicemente estratto e proposto alla lettura il pezzettino sulle osservazioni sul folklore, che era una delle tante punti di riferimento tematici possibili, costruito da lui stesso, Gramsci, e discusso dai Cirese, dai De Martino, dai Toschi, eccetera, eccetera, in Italia nel dopoguerra e a seguire. Di fatto, oggi si può usare la rete per, ovviamente esistono a stampa, e questo anche, cioè, ho fatto un piccolo appunto che vi potete scaricare, lo linko anche da quest'anno, ma lo potete scaricare dai materiali dell'anno scorso. Edizioni principali delle opere di Antonio Gramsci, quindi un elenco già fatto, ve lo trovate, con le edizioni a stampa, che vanno dalla prima edizione detta antologica, curata nell'immediato dopoguerra direttamente dal Partito Comunista Italiano, e cioè da Togliatti, che era il segretario del partito, e Felice Platone, che dal 47 al 51 edita prima il volume delle lettere dal carcere, e poi sei volumetti di quaderni antologici, e cioè scegliendo appunto le note, ma con una molta più dovizia, scegliendo le note in quelle più complete, più estese, più rappresentative, eccetera, e radunandole secondo sei argomenti. Questa è stata l'edizione canonica fino al 75, quando è uscita l'edizione critica dei quaderni del carcere, che è quella che oggi fa riferimento, diciamo, curata da Valentino Gerratana, che invece ha editato tutto quello che c'era di disponibile. Si tratta di 33 quaderni scritti a mano da Gramsci in carcere, appunto tra il 29 e il 35. 4 quaderni sono esercizi di traduzioni, 29 quaderni sono di note, appunti, eccetera. Queste note, appunti, sono di tre tipi diversi. Uno è le note di prima stesura. Un altro sono note che riprendono le note di prima stesura e le cambiano, fanno dei cambiamenti, accorpamenti, modifiche, eccetera, e altre sono note di stesura unica. Scritte così non ci si torna sopra. Nel linguaggio dell'edizione critica sono testi A, B e C. A, prima stesura, B, stesura unica, C, riformulazione. Jonathan ha editato tutto, cercando di rispettare un ordine cronologico presuntivo, più o meno abbastanza fondato da una serie di indizi, eccetera, ha editato tutto, ha aggiunto degli importanti indici e apparati finali, l'indice dei nomi, delle opere citate, tutti i volumi che facevano parte del fondo Gramsci, cioè le cose che lui aveva visto in carcere, eccetera. Diciamo, è l'edizione di riferimento. Rispetto all'edizione antologica cosiddetta Togliatti Platone, non comporta delle scoperte clamorose, cioè Togliatti non aveva fatto censura, non è che aveva detto sta cosa non è buona, leviamola. Gramsci c'è già tutto nei quaderni della prima edizione. Avevano scelto le note di stesura unica e le note di stesura finale, cioè i testi B e i testi C. Avevano levato tutti i testi A e tutta una serie di appunti di carattere bibliografico, di osservazioni minute, eccetera, che nei quaderni dell'edizione critica invece ci sono tutti. Mancano solo i 4 quaderni di esercizi di traduzione, di cui viene dato qualche esempio, qualche campione, per, così, per riferimento. Quindi a stampa, e adesso sta uscendo una edizione nazionale, mi sembra si chiami, cioè un'opera ulteriormente rivista, che sta uscendo proprio in questi anni, e in più erano state edite nel corso del tempo, sempre dall'editore Einaudi, come tutte le cose che abbiamo menzionato finora, le raccolte degli scritti giornalistici, quelli editi appunto sui vari giornali su cui aveva scritto Gramsci. Questo fa 7.000 pagine tutte insieme, di cui dicevo all'inizio. Quindi esiste l'edizione a stampa completa, quasi tutta acquistabile, perché anche le cose fuori commercio, bene o male online, si riesce ad averli, ma quasi tutto sta anche online. Quindi, diciamo, la via di mezzo che si può proporre a ciascuno di voi oggi qui, o a chiunque voglia approfondire le cose prima di mettersi sul tavolo, o in alternativa prima di decidere di mettersi sul tavolo le 7.000 pagine a stampa, è che esistono una serie di siti, almeno diciamo 4 fonti ho identificato, le scrivo poi in appunto sugli appunti della lezione di oggi, in cui uno può trovare tutto il testo di Gramsci. A quel punto, essendo online, è una cosa che diventa consultabile. Quello che dicevo all'inizio, quando uno deve scrivere, i libri si consultano anche, oltre che leggerli per esteso. Certo, devo avere prima un'idea di cosa c'è dentro, perché se no non so dove andare a cercare cosa, naturalmente. Però, diciamo, partendo da un po' di lettura estensiva e un po' di estrazione di passi per consultazione, soprattutto avendo il testo in digitale, se cerco egemonia o cerco folklore o cerco Lazzaretti, mi escono fuori tutti i passi in questione e mi costruisco la mia personale antologia che mi serve per lavorarci. Io ho trovato, e appunto poi lo annoterò per... non c'è bisogno che vi ricordiate adesso sul momento... Un signore che si chiama Alberto Soave, che ha fatto una cosa che si chiama Quaderni del Carcere, wordpress.com, in cui ci si trovano interamente il testo dei quaderni, versione gerratana, senza l'apparato critico, senza le note, senza gli indici, eccetera. Le note dell'edizione gerratana sono importantissime, perché a uno che non sa... Diciamo che Gramsci scriveva come se dovesse pubblicare, cioè praticamente le sue note non sono in italiano farraginoso con anacoluti, è scritto esattamente, è pronto da stampare. Quindi effettivamente quando si sono stampati i quaderni gli interventi sono stati minimi. Esiste anche un'edizione anastatica, acquistabile con l'Unione Sarda, che l'ha pubblicata a puntate, a 6,99 euro a volume, uno se li può comprare tutti, e l'ha curata Gianni Francioni, che è uno degli studiosi appunto che sta adesso facendo l'edizione nuova, l'edizione anastatica dei quaderni, cioè le fotografie, e quindi uno si legge in diretta come c'era, ed era pronto grosso modo per la pubblicazione, però fa riferimenti, accenni, cose un po' criptate per la censura, eccetera. Le note sono importantissime e utilissime, oltretutto aiutano il lettore a fare gli incroci, a vedere dove altro nei quaderni ha parlato di quell'argomento, eccetera. Online le note, tranne che in una delle fonti, non ci sono mai. Troviamo altre opere, indicazioni biografiche, su questo sito troviamo altre opere messe fuori da, li linkate, ma messe fuori da un'associazione ipercomunista, l'Ordine Nuovo. Quando parleremo un po' di biografia gramsciana, diremo che cos'è l'Ordine Nuovo. Era un giornale fondato da lui, Togliatti, Tasca e Terracini, esce il primo numero il 1 maggio del 19 e ne escono serie varie. Era un settimanale molto innovativo, molto politico e molto culturale. C'è in anastatica su questo sito, uno si può vedere tutto l'Ordine Nuovo. Me lo dovrò scaricare perché l'ho scoperto di recente, mi sembra una cosa geniale. E ci sono un po' di scritti su Gramsci. Questo è un signore, un privato, Alberto Soave, non so chi sia, non ho indagato ulteriormente. C'è una operazione scientifica istituzionale ufficiale che si chiama Gramsci Project. Il capofila è Michele Filippini, che è un gramsciologo ufficiale, accademico, eccetera, ed è realizzata in collaborazione con IGS Italia, International Gramsci Society Italia, che menzionavo all'inizio a proposito di Baratta. Quindi è un'edizione scientificamente controllata. Quella di Soave non dice che ha scannerizzato l'edizione gerratana, dice che l'ha ridigitata e si è corretto le bozze, partendo da quella, anzi da quella anastatica, dice lui. Questa di Gramsci Project è, diciamo, un'edizione ufficiale in qualche modo e contiene il testo dei quaderni, ancora una volta senza note, consultabile in modo abbastanza sofisticato ed efficace e funzionale con ricerche al volo, eccetera. Puoi aprire anche diverse finestre contemporaneamente e quindi confrontare i passi, che ne so, l'A e il C, e vedere subito che differenza c'era fra la prima stesura e l'ultima stesura. È molto ben fatto. E ci stanno il testo completo dei quaderni, il testo quasi completo di un'opera molto utile che si chiama Dizionario Gramsciano, che è un volumone di parecchie centinaia di pagine, che è fatto appunto da una serie di studiosi molto qualificati, tra cui anche Baratta, ed è molto, funziona. Io l'ho usato spesso e funziona veramente. Cioè, ma che intende Gramsci con rivoluzione passiva? Vai a vedere la voce rivoluzione passiva sul dizionario gramsciano, c'è una trattazione distesa con molti rinvii ovviamente ai testi di Gramsci, una bibliografietta finale firmata, è un'opera molto notevole, il dizionario gramsciano, è il 70% online, c'è scritto che il 100% uscirà a settembre, hanno contatti, è uscito da Carocci nel 2009, curato da Guido Liguori, che è l'attuale presidente dell'International Gramsci Society Italia. Anche qui bibliografia su Gramsci, tra l'altro online esiste, curata dalla Fondazione Istituto Gramsci, che è il nome attuale dell'originario Istituto Gramsci, che fu una, diciamo, fondazione culturale promossa dal Partito Comunista che conserva gli originali delle carte di Gramsci, dei libri appartenuti a Gramsci e moltissime altre cose. Attualmente ha sede a quartiere Trieste, giusto? Loro curano la bibliografia gramsciana. Tutto quello che è stato scritto su Gramsci ovunque e da chiunque. Ed è tutta online. Non è completa perché non possono sapere tutto. Per esempio, gli scritti degli antropologi non ci sono sempre perché sono un po' di nicchia. Gli antropologi moderni, intendo, attuali e correnti. Se uno va a cercare, so che c'è questo, vado a vedere, manca. Però, diciamo, insomma, è estremamente attendibile. Ed è consultabile da questo sito Gramsci Project. E poi c'è una cosa abbastanza particolare che è il Media Library, e c'è una raccolta di materiali audio-video, documentari, film, interviste, lezioni italiane e non. E insomma, ce ne sono parecchio materiali di questo genere. Una terza fonte è una cosa che non c'entra niente con Gramsci, è il progetto Manuzio, cioè Liber Liber, che è una delle cose originarie di quando esiste, una delle cose prime che è stata fatta da quando esisteva internet e prima che fosse web, cioè in formato grafico come attualmente. Un signore che mi pare si chiamasse Hart di cognome, il nome adesso non mi viene in mente, inventò il progetto Gutenberg in America. Cioè, digitalizziamo entro l'anno 2000, diciamo, tot mila libri fuori diritti d'autore, naturalmente. Quindi la gente per volontariato si metteva lì, ridigitava tutto, correggeva le bozze e metteva online. Per cui, vuoi leggere Mark Twain? Lo scarichi da lì. Vuoi leggere Shakespeare? Lo scarichi, eccetera. Quindi autori essenzialmente di lingua inglese. Liber Liber, diretta da persone serissime in Italia, Marco Calvo, altri, ha fatto la stessa cosa su autori italiani e quindi si trova molto a disposizione. Idem per Gramsci. Tutte le edizioni pre-critiche, quindi il testo dei quaderni nell'edizione Togliatti Platone sta scaricabile in PDF su Liber Liber, così come le lettere nella versione classica di Einaudi, ne esiste una un po' più completa del 96 fatta da Sellerio, da Santucci, ma insomma quella classica di Einaudi c'è su Liber Liber, e alcune delle antologie che dicevo prima degli scritti politici e giornalistici. Uno si può mettere il PDF dell'edizione pre-critica. E poi, cercando un po' in giro, si trovano anche, piratatissime ovviamente, lo scanner dell'edizione critica Gerratana pari pari, cioè i quattro volumi Einaudi si trovano in PDF, orribile, cioè neanche leggibile, ma quello uno se lo può fare, riconoscimento caratteri, soprattutto tutta sottolineata, pasticciata, eccetera. Però è l'unica dove c'è tutte le note, l'apparato critico finale, gli indici finali, eccetera, eccetera. E un altro, curato da un signore che di mestiere credo faccia lo psicoterapeuta, che si chiama Luigi Anepeta, che ha fatto uno di questi mega siti in cui uno un pochino rimane perplesso perché c'è tutto. Infatti si chiama Nil Alienum, cioè niente, la famosa frase di Terenzio Afro, nulla di ciò che è umano, sono un essere umano e non reputo estraneo a me nulla di ciò che è umano. E quindi c'è dentro assolutamente di tutto, fra cui l'edizione integrale dei quaderni del carcere, note comprese. Presumo che sia ben fatto, però non lo so, francamente. Uno se lo mette da parte e poi controlla. Lì su questo nilalienum.com c'è, però in formato HTML, che quindi è abbastanza scomodo, l'edizione integrale dei quaderni, comprese le note, appunto dell'edizione critica di Gerratana. Quindi, di fatto, usando la rete E seguendo percorsi di lettura più minuti che vengono proposti per motivi X, un esame dell'università, uno può navigare anche nelle 7.000 pagine di Gramsci senza partire dal fatto che me le leggo tutte dall'inizio alla fine, o perlomeno le 2.300 dei quaderni, come sarebbe, diciamo, scientificamente corretto fare se uno dovesse fare un discorso approfondito su Gramsci. Ma perché tutto ciò ci può interessare a noi che siamo qui all'università nel 2016 e facciamo un corso di laurea in teorie pratiche dell'antropologia? Perché, diciamo, Gramsci è sì stato un politico. E aveva questo come suo interesse assolutamente totalizzante nella vita, però ha avuto una impostazione fin da subito, fin dall'inizio, diciamo, dei suoi esordi come autore, prima di diventare il Gramsci che conosciamo dalle ultime opere, anche se ci somigliava abbastanza, un interesse molto specifico per la questione della cultura, appunto, ciò che sta nel titolo del libro di Kate Crane. Cultura è un qualcosa che da subito Gramsci associa a politica. Il nesso politica e cultura è proprio caratterizzante della sua impostazione. E questo vuol dire che nei decenni che gli è stato concesso vivere, non ha mai smesso di operare e di ragionare su questo nesso, il che ha comportato un allargamento forte di entrambi i termini, politica e cultura. Cosa dobbiamo intendere per politica? Cosa dobbiamo intendere per cultura? Lo praticava finché era un uomo libero. Per cui le cose che ha fatto, per esempio, appunto, faceva il giornalista essenzialmente, no? Quindi ha scritto su Il Grido del Popolo, che era un giornale socialista di Torino. Poi ha scritto sull'edizione torinese dell'Avanti, scritto nel senso che poi diventava il direttore di, perché gli altri glieli arrestavano, perché era il più bravo e così via. Ha fondato insieme ad altri l'Ordine Nuovo, fondò nel 24 quando non era in Italia, quindi la facevano altri, l'Unità. Il suo scrivere fin da subito si caratterizzò come fortemente diverso da quello degli altri scriventi politici dell'epoca. Il Grido del Popolo, per esempio, era un giornale di battaglia. La direttrice era, almeno per un periodo, una maestra, mi pare si chiamasse Maria Giudici, che aveva un'impostazione del tipo denuncia, il popolo non capisce, bisogna spiegargli le cose in termini elementari, diciamo abbastanza rozzo come giornalismo politico. Gramsci rovescia l'impostazione e appunto, non allargando il concetto di cultura a ricomprenderci politica e allargando il concetto di politica a ricomprenderci cultura, in ogni impresa in cui si è messo si vede una forte fusione di questi due aspetti. Nell'edizione torinese dell'Avanti, lui con una rubrica che si chiamava Sotto la Mole, che era una, come si dice, una critica di costume della società dell'epoca e curava le cronache teatrali. Lui è stato uno dei primi a interessarsi di Pirandello. Lo dice in una lettera scherzosamente dal carcere, dice: non mi si, non, nessuno lo sa, nessuno me lo riconosce, ma insomma, su Pirandello potrei pubblicare un volume di svariate centinaia di pagine solo con quello che ho già scritto. Cioè era attentissimo a tutti i fenomeni nuovi che si agitavano sulla scena culturale e li tirava dentro il giornalismo politico. Non era una cosa che riguardava i borghesi, le persone che hanno studiato, eccetera, eccetera. Lui era noto perché, appunto, da uomo libero, quando poteva fare le cose che voleva fare, praticava la pedagogia peripatetica, cioè smesso di lavorare nelle sue varie redazioni, passeggiava per Torino, circondato possibilmente da più giovani di lui, a parlare, a chiacchierare, ad ascoltare, a discutere, eccetera. Aveva animato dei circoli squisitamente culturali con altri giovani, eccetera. Quindi c'era stato proprio un atteggiamento costitutivo nella sua formazione dell'importanza che il tema della cultura doveva avere ai fini dell'azione politica, e questo lo si trova sviluppato, e anche se in questa forma così frammentaria e non sistematica, nei quaderni del carcere, con, diciamo, le cose più caratterizzanti di queste sue scritture. Il tema dell'egemonia, per esempio, su cui certamente dovremmo tornare variamente, che vuol dire egemonia? Egemonia è la capacità di conquista, di convinzione oltre la proprio ristretto cerchia, il proprio ristretto ambito, oltre il cerchio di quelli che già sono d'accordo con te, della bontà delle tue ragioni. Non è un'operazione così tranquilla, pacifica e soltanto verbale. Egemonia si fonda su rapporti di forza, su cose che fai veramente, che imponi al resto del mondo, ma non si ferma ai rapporti di forza, all'imposizione di appunto determinate condizioni di forza che riesci a costituire nei confronti degli altri. C'è bisogno di tutto un lavoro. Lui nei quaderni fa tantissimi esempi di carattere storico riferiti a questo, e si trovano anche negli scritti precarcere, sulla rivoluzione francese, per esempio. La rivoluzione francese, nei giorni della sua esplosione e negli anni della sua manifestazione più esplicita e politica, è una cosa, ma era stata preceduta da tutto un lavorio, da tutta un'elaborazione intellettuale degli intellettuali, appunto, illuministi, che era servita a diffondere a livello di massa determinati contenuti, determinate riflessioni. Perché ci interessa, appunto, anche a noi tutto questo? Perché l'allargamento di cui parlavo prima arriva a farlo interessare di cose come il senso comune, il folklore, che sono le concezioni del mondo e della vita diffuse tra le grandi masse. Tutta l'impostazione politica, diciamo, di Gramsci è basata su questa attenzione costante a ciò che esiste già effettivamente nel mondo, nella società, nella testa delle persone, soprattutto nella testa delle persone che mi interessano come interlocutori, dunque le classi subalterne, al fine di cambiare questo stato di cose, non solo dal punto di vista politico e del rovesciamento dei rapporti di forza, ma dal punto di vista della capacità di autogoverno critico da parte di quelle stesse persone. Spirito di scissione è un'altra delle espressioni che ricorre in Gramsci, non mi ricordo da chi la riprendeva. La progressiva acquisizione della coscienza della propria posizione nel mondo. Spirito di scissione vuol dire io capisco perché sono sfruttato, faccio quello che posso per cambiare lo stato di cose presenti e non aspetto che lo faccia qualcun altro per me. Il cambiamento diffuso molecolare, diceva lui, a livello delle coscienze, della cultura di massa, era una cosa coessenziale, diciamo, a qualsiasi stilamento, stilatura, come si dice in italiano, allo stilare un qualsiasi programma politico in X punti. Il compito dell'intellettuale, del dirigente politico, non era quello di fare un programmino in tot punti che corrispondesse a quello che stava scritto nelle opere di Marx, poniamo, o di Lenin. Questo sì ci voleva, ma questo doveva essere fatto in correlazione a quello che concretamente si trovava nella società in quel momento dato, e soprattutto questo doveva essere diffuso, fatto proprio, fatto capire, trasformato se del caso, in dialogo, in relazione, in lotta con quello che si trovava diffuso fra le grandi masse popolari. Questo ci spiega, per esempio, perché lui, nelle osservazioni sul folklore, che era un tema di grande suo interesse, nell'ultima fase in cui, diciamo, aveva grosse difficoltà di salute a scrivere, fare, eccetera, lui si dedicò a costruire essenzialmente i quaderni speciali. Baratta, per esempio, dice: chi si voglia avvicinare a Gramsci potrebbe cominciare da quelli. Gli ultimi quaderni messi in ordine di numero da Gerradana hanno dei titoli, cioè sono raccolte di note fatte da lui stesso, da Gramsci, di note che aveva scritto prima, le ritrascrive e le mette insieme per argomenti. Baratta dice: pigliatevi quelli e cominciate da questi. Me li scarico e mi comincio a guardare quelli. Può essere un sistema, per esempio, per avvicinarmi a una di sette, dico sette pagine, e si chiama così: Osservazioni sul folklore. Era un tema che gli interessava da sempre. Parla malissimo del folklore. Allora, che cos'è? Gramsci non vuole bene al popolo? Dice che sono una manica di ignoranti, sconsiderati, superstiziosi, eccetera, eccetera. Tutto al contrario. Il primo passo è cosa c'è veramente nella testa delle persone che mi interessano. Io lo voglio modificare e voglio trovare tutto quello che, e qualcosa c'è, può essere utilizzato per questo cambiamento. È quello che negli anni del dopoguerra, appunto, sarà chiamato il folklore progressivo. Qualche spunto del genere c'è in Gramsci, altre cose verranno sviluppate dopo, eccetera. Quello che posso trovare a livello già di concezioni diffuse tra le masse, che possa essere sviluppato in termini di spirito di scissione, me lo devo tenere molto caro. La Crean, per esempio, dedica attenzione a tutta la discussione che Gramsci fa del caso di David Lazzaretti, che era appunto, poi lo vedremo, non ne parliamo adesso, anche perché è finito il tempo. Perché non va. Se sei una classe subalterna, stai male. Questa cosa va cambiata. Insieme alla tua subalternità politica e sociale, va una subalternità intellettuale. Subisci quello che le classi egemoni ti dicono. Ideologia tedesca,
No,
Marx.
il folklore è anche risposta, cioè non è solo passività, perché ad esempio il pianto collettivo, quella è una decisa opposizione, però che non si riflette magari in un effettivo cambiamento della posizione sociale, però c'è una propria, non so, autonomia, non so, insomma, è una risposta attiva comunque.
Questa è una questione aperta. Quando io avevo la sua età, ed era quindi la fine degli anni 70, un mondo un po' diverso. Io ero un militante politico, leggevo i quaderni del carcere e ho detto, oddio, perché Gramsci dice queste cose così negative? Devo trovare nel folklore, nella cultura popolare, quello che mi giustifichi nell'immagine positiva che io ho per vicinanza, libera scelta, che Gramsci aveva, libera scelta alle classi popolari e non fargli fare solo brutta figura. Il punto è che lì si può discutere. C'è chi, per esempio nel dopoguerra, appunto, ha sviluppato delle letture sia, diciamo, interpretando in questo modo, nel modo che diceva lei, quel che c'è scritto in Gramsci, sia semplicemente andando oltre Gramsci per valorizzare questi aspetti. C'è chi ha fatto un'operazione diversa e ha letto quel che c'è scritto in Gramsci soprattutto nei termini negativi presi alla lettera. L'operazione che ha fatto Cirese, per esempio, e che baratta 30 anni, 40 anni dopo la scrittura del saggio di Cirese, con una formazione completamente diversa da Cirese, dice, perbacco, ha capito delle cose quest'uomo. Cirese fece una lettura molto formalistica, molto di tipo strutturalista, smontando, rimontando posizioni, lo vedremo. Per evidenziare un qualcosa che secondo lui nel discorso di Gramsci mancava esplicitamente, ma era fondamentale come motore implicito, che segnalava esattamente il movimento interno del ragionamento gramsciano per dire noi partiamo da questa situazione, dobbiamo tendere a quest'altra. L'approccio di Gramsci è quel che possiamo trovare soprattutto nel folklore è cascame degradato, lo chiamava, cioè qualche cosa che viene da altro, dall'alto, e scende, si frantuma, perde un po' di significato, eccetera, eccetera. Quindi preso in sé non è buono. Però, primo, ci sono anche degli elementi che posso sviluppare. Secondo, soprattutto, lui chiama tutto questo concezione del mondo, che è una cosa un po' assurda. È come culture primitive, cultura primitiva, Taylor, 1871, cultura primitiva. Come fa a essere una... Se è primitiva non può essere cultura. Cultura è Kant, è Bach, è Shakespeare, come primitiva. L'antropologia dice, un momento, quella è cultura. Per come la intendo io, concezione del mondo. Quindi come Hegel, come Marx, eccetera, sì, dal punto di vista delle classi subalterne, del singolo gruppo sociale, quello che dall'esterno è un coacervo, un deposito di frammenti incoerente, è vissuto come cosa coerente e sistematica ed è quella la cultura di cui sono portatori. Io non posso fare finta che già sono nati rivoluzionari, sanno già cosa fare, come devono fare, contro chi prendersela, perché, per come, eccetera. Io innanzitutto devo cercare di capire cosa c'è. È buono, ma perché questo è di chiunque, che questo sia sistema, formi identità, però io devo entrarci dentro e modificare questo, i contenuti e cambiarlo. Non era una forma di distanza, di disprezzo, era uno starci dentro. Nelle lettere, a ragione Baratta, opera del carcere, lui parlando con Tania, la cognata, ne parleremo la volta prossima, diciamo un po' di biografia, parla di sé, dice: ma non è ognuno di noi che ha una concezione disgregata, fatta di tanti frammenti, fatta di tante cose. Ognuno di noi funziona così. Non stava parlando del confronto col folklore, stava parlando di un'altra storia, un film che Tania aveva visto e che lui interpretava in un'altra maniera, un dialogo fra due persone. Ma lui, riferito a se stesso, diceva esattamente delle cose che dice nei quaderni sul folklore. Quindi non sta parlando d'altri e appunto in modo con distanza e con disprezzo, sta ragionando su come funziona la testa delle persone, che vuol dire cultura in concreto e dal punto di vista dei gruppi sociali, soprattutto dei gruppi sociali subalterni che a lui interessavano. Poi l'osservazione che faceva lei è importante perché è stata largamente discussa, ripresa, eccetera, eccetera, e va vista in altra maniera, quindi non possiamo portarci appresso la sua domanda per tutto il corso. È giusta e si può riprendere e articolare in vari modi, però per ora le risponderei così. Va bene.